82esima puntata di I Amazones, terza puntata per il fuoriciclo Voce di Donne in Quarantena. Questo sarà un episodio decisamente denso, in quanto parlerò con ben quattro donne, quattro lavoratrici, quattro donne che affrontano l'emergenza sanitaria insieme all'emergenza economica. C'è chi fra di loro continua a lavorare da casa in smart working, chi lavora parzialmente in smart working ma sarà messa in cassa integrazione, chi invece lavora a orario raddoppiato o triplicato e chi invece ha dovuto, a causa di questa emergenza, chiudere l'attività e purtroppo è costretto a utilizzare i suoi risparmi per poter vivere, per poter fare la spesa e così via. Ma iniziamo subito con un pezzo musicale e poi partiamo con la prima intervista. I was insecure, yes I was frightened, to be myself seemed like a distant dream. Lost in the crowd, I close the curtains and I hit my hips and thighs in baggy jeans. But they said, love, don't fail if you're trying. I knew in my heart I would succeed. When times get hard, gotta keep on fighting. All these battles, yes, they made the best of me. 'Cause I can rule like a queen, be a superhero. Hold my head high, the further I go. I know I can love myself more than anyone else. I am fine and the world's got to know. Woman, yeah, 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 yeah. I'm a woman, yeah, 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 yeah. When this life full of laughter and the lies are full of pain, I remember how early days were darker, and so I stand up time and time again. And now I'm sure, oh yes, I'm certain, if I'm breaking down, well it don't make me al telefono con Silvia, che è project manager per una casa di produzione pubblicitaria di Bologna, madre di due figli, che ci racconterà un po' di come sta vivendo queste settimane, oramai quasi un mese, di emergenza sanitaria e di come sta facendo fronte sia al lavoro appunto a casa, sia ovviamente alla vita domestica e alla cura dei figli. Ciao Silvia.
Ciao Giorgia. Che elenco lungo! Sì, è proprio un elenco lungo quello da gestire durante questa emergenza. Diciamo che a tratti vorrei essere parte di di quel folto gruppo che in questo periodo si sta un po' annoiando, ecco. Io, ma anche il mio compagno, non ci annoiamo, ecco, non riusciamo ad annoiarci, non riusciamo ancora a trovare il momento per annoiarci. E questo è in realtà bello, perché mantiene un po' alta anche la felicità, la positività, siamo sempre abbastanza attivi. È un'emergenza di un mese, in realtà per noi lo è da un pochino di più, perché i bambini e le scuole sono chiuse da un pochino più di un mese, e quindi questo ci aveva già messo un po' in difficoltà all'inizio per coniugare un po' il lavoro e la gestione di due figli piccoli, perché hanno 3 anni il primo e 2 anni il secondo, quindi molto piccoli, quindi già ben prima dei vari decreti che hanno, insomma, chiuso un po' tutto, noi già stavamo barcamenandoci fra lavoro e gestione dei bimbi. Però diciamo che dopo un primo momento di un pochino di confusione, dove non si capiva come potessimo gestire un po' l'ufficio e i vari lavori da freelance che comunque entrambi svolgiamo, abbiamo deciso, e siamo stati molto fortunati, di dedicare la mattinata dal lunedì al sabato, la mattinata dedicata a una sorta di homeschooling molto homemade, dove ci divertiamo in realtà tantissimo, gestiamo insieme, io e il mio compagno, i bambini, facendogli fare attività che siano artistiche piuttosto che di manualità, di logica, di anche sistemazione della casa. Ieri, nelle varie attività della homeschooling di Folco e Levante, i miei bambini c'era passare l'aspirapolvere. Giusto. E quindi insomma c'era un po' di tutto, tra il fare i camerieri, fare aiutare la mamma a cucinare, fare le lavatrici, insomma l'abbiamo però integrata, queste attività le abbiamo integrate con delle routine molto ferree, che chiaramente a dei bambini così piccoli servono molto, perché nelle routine loro sono sereni, sono tranquilli. Così abbiamo un po' gestito quella che era la prima parte della giornata, la più attiva e reattiva per quanto riguarda l'energia che hanno i bambini. Per quanto riguarda il lavoro, ci siamo alternati, abbiamo deciso di alternare le giornate della settimana, quindi lavoriamo dal lunedì al sabato in maniera alternata: lunedì, mercoledì e venerdì lavoro io e martedì, giovedì e sabato lavora il mio compagno. Questo per non fermare le nostre attività, non possiamo dire che stiamo producendo, ecco, però non ci stiamo fermando, e questo sicuramente aiuta l'economia nostra, molto semplicemente, sì. Ma aiuta anche l'umore, aiuta anche a stare sul pezzo, a stare comunque positivi, perché ne usciremo ed è palese, però non si sa ancora di preciso quando, e questo ci aiuta molto. Certo. Questo è stato un po' il piano d'azione, che dopo la prima settimana un po' di confusione in cui dovevamo capire come gestirci, questo è stato un po' il piano d'azione che abbiamo deciso di attuare, e devo dire che funziona. Fortunatamente siamo innamorati entrambi del nostro lavoro, quindi non ci pesa ogni tanto dedicare qualche ora anche la sera, dopo che i bambini sono andati a letto, dedicare qualche ora anche la sera al nostro lavoro. Questo, insomma, una serie di circostanze che fanno sì che, bene o male, questa emergenza, con un po' di organizzazione, la stiamo gestendo abbastanza bene.
Certo, quindi tu mi parlavi ovviamente anche della fortuna, quindi dell'elemento fortuna, perché i vostri datori di lavoro vi sono venuti incontro in questo momento ovviamente difficile per tutte e per tutti, nella possibilità di lavorare un giorno sì e un giorno no, e soprattutto lavorare soltanto nel pomeriggio. Poi, per ovvie ragioni, quando si ha dall'altra parte un aiuto e un sostegno di questo tipo, si lavora, come dicevi, anche magari a notte fonda, perché va che il lavoro venga portato a termine nel migliore dei modi. Ti faccio due domande. Per quanto riguarda lo smart working, come sta funzionando? Funziona bene per te lavorare da casa, nonostante tu abbia, appunto, immagino, un team dovendo seguire come project manager i progetti di questa casa di produzione pubblicitaria? Seconda domanda, decidi ovviamente tu in che ordine rispondere, come sono state invece le settimane prima dello smart working nella cura dei bambini? Se i bambini inizialmente hanno vissuto molto male la chiusura delle scuole o no, magari erano contenti, insomma.
Ok, allora, lo smart working funziona o non funziona? Ecco, per me non funziona, ovvero lo facciamo funzionare, ecco, diciamo che lo facciamo funzionare. È chiaro che sono tendenzialmente una persona sempre positiva e solare, e quindi sto trovando i lati positivi di questa modalità lavorativa, però sicuramente per me non è una modalità che mi permette di potermi esprimere, di poter lavorare al meglio, perché mi manca tantissimo il contatto con i miei colleghi, il confronto costante con i colleghi, vuoi che derivi da una chiacchiera durante il lavoro piuttosto che dal caffè insieme, e questo mi manca tantissimo. E mi manca tantissimo, lo vediamo, perché siamo molto rallentati anche sulle lavorazioni dei progetti, perché un conto è lavorare fianco a fianco a una scrivania, un conto è doversi inviare costantemente foto di WhatsApp piuttosto che mail di verifica dei prodotti. Però diciamo che non mi fa impazzire lo smart working, ma lo facciamo funzionare, lo facciamo funzionare, e per il momento va bene, va bene. Come abbiamo gestito i bambini? Lì è stato abbastanza complesso, perché inizialmente non mi ricordo ancora quel giorno, sembrava che fosse una settimana di chiusura, e quindi ci eravamo detti vabbè dai, io ho l'ufficio, tesoro, ci stai te con i bambini e poi io torno il prima possibile, che ci stiamo anche un po' insieme. Sembrava una chiusura appunto di una settimana, poi si è prorogata a due. Lì iniziava ad essere più difficile, perché anche il mio compagno aveva bisogno di lavorare, e in realtà era in stand by totale, perché non abbiamo pensato a una babysitter, non ci abbiamo pensato anche per una questione economica ad una babysitter, e quindi siamo stati un po' in una sorta di pallone iniziale, perché gli uffici erano aperti, il lavoro c'era, però noi avevamo già i bambini a casa, e quindi era un po', era abbastanza problematico. Ce la siamo un po' cavata così, un po' a casaccio, poi abbiamo tentato di recuperare una settimana lavorativa letteralmente portando i bambini dai miei genitori, che non abitano qua e abitano invece a Brescia. All'epoca Brescia non era ancora una zona rossa, e quindi li abbiamo portati una settimana dai miei genitori in montagna, e in quella settimana lì abbiamo fatto sia io che il mio compagno una full immersion lavorativa senza precedenti. Io arrivavo in ufficio molto prima, stavo fino a tarda serata, e così anche il mio compagno, ci trovavamo la sera a casa e ordinavamo una pizza. Questo però in realtà ci ha avvantaggiati tantissimo, quella settimana lì ci ha avvantaggiati tantissimo, perché poi quando siamo andati a prendere i bambini fu poi effettivamente la settimana in cui chiusero tutto, e quindi insomma lì abbiamo iniziato a capire che dovevamo trovare delle soluzioni concrete, organizzative. Le babysitter non le potevamo prendere, perché non si iniziava a non poter già avere rapporti, quindi la babysitter non poteva essere più una soluzione, era chiaro che dovevamo un po' organizzarci noi. E da lì comunque con un periodo di transizione, non è stato un passaggio automatico, abbiamo proprio dovuto rodarci, capire qual era la soluzione migliore. Da lì siamo poi arrivati a quella che è un po' la struttura che abbiamo, che abbiamo oggi, ecco.
Certo.
E non ricordo l'altra domanda, o erano tutte?
Erano queste due domande qua. Approfondisco quest'ultima. Hai parlato appunto all'inizio di come dopo chiaramente le prime due settimane di assestamento abbiate per forza di cose, anche a causa dell'impossibilità di contatto con esterni, dovuto far fronte appunto a un'emergenza che diventava appunto un'emergenza domestica oltre che di fatto sanitaria. Avete quindi creato questa sorta di homeschooling in cui al mattino sono tante le attività che i tuoi figli possono fare insieme a voi, proprio per poter in qualche modo buttare fuori un po' di energia, sentirsi attivi, non entrare appunto in una sorta di malinconia e di tristezza e di senso di vuoto che invece magari altri bambini, magari in case più piccole oppure in case in cui non c'è il cortile, non c'è il giardino, sono appunto costretti. Per quanto riguarda le scuole, i tuoi figli, uno va, se ho capito bene, all'asilo, l'altro alla scuola materna. Come si sono, al nido, come si sono comportate le scuole durante questo periodo di emergenza? Sono sparite? Ci sono state nel tentativo cercavo comunque di mantenere quel filo lì, quella rete, quel rapporto nonostante la distanza?
Allora, per quanto riguarda il più grande, quindi Folco, che ha 3 anni e va alla materna, sì, c'è stato un tentativo di non perdere i contatti. I bambini sono grandicelli, passiamo nella sola sezione del mio bambino, ci sono bambini di 3 anni e bambini di 5 anni, e quindi con progetti attivi molto belli che dovevano fare, che i bambini sanno che avrebbero dovuto fare, il progetto musica, il progetto locus. Ecco, loro chiaramente l'hanno sentita sicuramente di più. Folco inizia a manifestare la nostalgia per i propri compagni, i giochi che gli insegniamo li vuole portare a scuola, li vuole insegnare ai suoi compagni adesso. Lì, nella sezione di Folco della materna, abbiamo ricevuto, grazie al gruppo WhatsApp gestito dalla rappresentante di sezione, alcune note vocali dalle insegnanti, molto belle, emozionanti, qualche video delle insegnanti stesse che ci raccontavano una storia piuttosto che cosa un po' stava succedendo con questo strano virus e perché non potevamo stare vicini, ma di quanto in realtà fosse lo stesso tutto molto bello e ci si volesse bene anche a distanza, insomma, dei bei video. Hanno condiviso anche del materiale che loro avevano trattato in sezione, quindi un video su un lavoro dei pianeti del sistema solare che stavano lavorando con i bambini. Infatti Folco ne è rimasto piacevolmente contento e si vedeva perché si ritrovava un po' in quella dimensione che in realtà non è più sua da qualche settimana. E quindi sì, per quanto riguarda la scuola materna, sì, abbiamo fatto anche una zoomata con Zoom, adesso si usa tantissimo. Era un casino bestiale perché c'erano praticamente una sezione di 20 bambini, c'erano le insegnanti in Zoom e almeno 12-14 bambini connessi, tutti col microfono attivo. Però è stato bellissimo.
Una
E io
baraonda.
mi sono detta, ma una baraonda, che ho detto, pensa te che per le insegnanti deve essere così quotidianamente in sezione. Però è stato molto bello, vedevo il mio bimbo emozionato, si vergognava, poi ha iniziato a esibirsi facendo i suoi salti, una scimmietta, il mio primo bimbo, faceva i salti, voleva far vedere come faceva saltare sul letto, Insomma è stato molto carino. Mentre invece al nido, per quanto riguarda Levante, il mio secondo, ecco lì non abbiamo avuto praticamente nulla, non un messaggio, non una condivisione da parte delle insegnanti. Boh, ho pensato che fossero, vabbè, sicuramente i bambini sono più piccoli e hanno una consapevolezza sicuramente diversa, non minore, però diversa. Però sì, da lì non abbiamo ricevuto nulla, né un vocale, né un breve video di qualche insegnante che salutasse i bambini, però non c'è assolutamente, fra virgolette, la pretesa da un lato, non mi sento offesa di questa cosa, però paragonando le due realtà, devo dire che a Folco ha fatto molto piacere ricevere qualcosa dalle insegnanti.
Certo.
Diciamo che Levante ha anche un'età tale per cui, diciamo, una volta che è all'interno della sfera genitoriale, credo che Levante ne sia anche abbastanza soddisfatto, nel senso non cerca molto altro per il momento. Folco, che ha un'età diversa, inizia a cercare i compagni, inizia a cercare gli amici, il mio amico dell'asilo, lui è il mio amico, questo è il mio, cioè è
Certo,
diverso, sono
certo.
diversi, quindi
Cerca fondamentalmente quella sorta di legame con l'esterno che invece a Levante al momento manca, o quantomeno non ne ha necessità. Quindi,
Non ne
insomma,
ha ancora bravissima, non ne ha ancora necessità,
quindi di fatto Folco è
esatto.
passato dal 2 mesi fa al non voler andare a scuola, adesso invece al voler andare a scuola.
Esatto, la mattina ci chiedeva sempre, perché come ogni bambino ha piacere a stare a casa col papà e la mamma, quindi il sabato quando si svegliava e gli dicevamo che la scuola era chiusa era felice. E invece adesso siamo al passaggio dopo, durante la colazione ci chiede: ma la scuola è ancora chiusa? Ho detto sì, è ancora chiusa. C'è ancora il virus? Perché ha la B qui il virus. C'è ancora il virus? Sì, c'è ancora un po' questo virus, però tra un po' va via il virus e speriamo che vada via e che riaprano. E quindi adesso inizia ad avere la voglia sicuramente di andare a scuola, di ritrovare le sue dinamiche, i suoi giochi, le sue routine. Sì,
Certo.
sicuramente lo vedi, si vede che gli manca adesso, si vede, si vede.
Va bene, allora io ti ringrazio moltissimo per questo tuo racconto, per averci detto un po' di come stai passando queste giornate, queste settimane oramai di emergenza sanitaria, che per ovvie ragioni diventano un'emergenza di tipo domestico che, come ci dicevi all'inizio, grazie all'elemento fortuna, dicevi che abitando in un borgo isolato vicino a Bologna ti dà la possibilità comunque di uscire un po' con i bambini al mattino, di fare anche attività quindi all'aria aperta e quindi sentire come se non ci fosse una totale diciamo chiusura definitiva di ogni luogo e di ogni servizio, ecco. E
Esatto.
ti ringrazio allora molto, in bocca al lupo sia con il lavoro sia con ovviamente i bambini, nella speranza che ovviamente questa situazione al più presto possibile riesca a prendere così una curva diversa.
Grazie mille Giorgio per questo in bocca al lupo. Ne facciamo molto tesoro in questo momento e anzi ti rispondo immediatamente, crepi, crepi questo lupo. Sono convinta che da questa esperienza ne usciremo davvero, davvero più forti. Sarà il mio eterno essere positiva in ogni situazione, ma ne sono molto convinta, anche se qualche volta ci sono un po' di difficoltà, ma si superano, si superano. Quindi grazie ancora e ciao.
Eccomi ora al telefono con Giulia, commessa magazziniera e fondamentalmente jolly presso un supermercato nella provincia di Torino, che ci racconterà di come queste giornate e queste settimane siano notevolmente cambiate a causa dell'emergenza sanitaria per quanto riguarda appunto le sue abitudini, ma anche i suoi orari lavorativi. Ciao Giulia, dici qualcosa di te e poi raccontaci appunto di come il Covid-19 abbia sconvolto e messo un pochino in soqquadro la tua vita.
Allora, ciao Giorgia. Dunque, sì, la mia situazione lavorativa è cambiata da quando è venuta fuori questa emergenza sanitaria. Io 2 settimane fa continuato tutti i giorni, dalle 7:30 del mattino alle 8:30 di sera, alle volte anche 10 di sera. Invece in questa settimana qua stiamo rifiatando un po' di più perché sono venuti ad aiutarci dei ragazzi della Croce Rossa.
che vengono a prepararci le spese, a consegnarle a domicilio, perché sennò prima dovevamo farlo noi. Da questa settimana stanno venendo tutti i giorni, dandoci a noi la possibilità di tornare a casa in pausa pranzo, anche se non possiamo ridurre di molto il nostro orario lavorativo, anche se è un po' difficile tornare agli orari che avevamo prima, che quando la domenica eravamo chiusi, il mercoledì eravamo chiusi e lunedì mattina io avevo il giorno di riposo, o comunque le mie colleghe, ognuna aveva il suo giorno libero. Mm-hmm. Adesso stiamo lavorando tutti i giorni.
Certo. E invece per quanto riguarda la questione dispositivi di emergenza per tutelare voi come dipendenti e tutelare fondamentalmente anche la clientela, mascherine, guanti, tutte queste cose qui, ne avete ancora? Come funziona, insomma?
Guarda, come penso sia così un po' da tutte le parti, le mascherine scarseggiano. Mm-hmm. Noi siamo riusciti a trovare una fornitura di 100 mascherine su internet, che cerchiamo di gestire e riutilizzare igienizzandole con dell'alcol. Io per esempio non le utilizzo perché sono fatte di un materiale che mi irritano la pelle. Mm-hmm. E utilizzo quelle che mi fa mia mamma tutti i giorni, fatte in cotone. Le cambio tutti i giorni, insomma.
Certo, certo. Invece per quanto riguarda lo stipendio, al momento, come immagino un po' ovunque in altri supermercati, non hanno fatto delle modifiche al contratto, quindi dovrai aspettare fine marzo per scoprire appunto se verranno pagate come straordinario queste ore o come ore normali.
Sì, esatto. Io attualmente non so ancora nulla.
E invece per quanto riguarda l'attesa della clientela all'ingresso del supermercato, è un po' come quello che possiamo, diciamo, vedere per chiunque va al supermercato a comprare la spesa, ci sono delle attese abbastanza lunghe. Quante persone possono entrare, ad esempio?
Sì, anche da noi, anche se è un piccolo supermercato, abbiamo code di un'ora, un'ora e mezza fuori, facciamo entrare due o tre persone, essendo molto piccolo il negozio, per cercare di gestire gli assembramenti.
Ho capito. E invece per quanto riguarda il tuo lavoro nello specifico, mi hai detto che sei un po' un jolly all'interno di questo supermercato dal punto di vista delle funzioni. Di cosa ti occupi nello specifico? Quali sono le diverse mansioni che devi ricoprire?
Allora, dipende un po' dalle giornate, nel senso che io sono nel reparto di frutta e verdura. Uh-huh. Perché inizialmente ho iniziato a lavorare lì perché avevo una collega in maternità. Quindi ho iniziato da lì, il mio primissimo impiego è stato quello, e poi sì, sono magazziniera, metto a posto gli scaffali, consegno spese quando c'è da consegnarle, e rompo i cartoni, metto a posto fuori, faccio un po' di tutto, insomma, tranne gastronomia, il resto cassiera anche. Mm-hmm. Se c'è da sostituire la cassiera posso farlo. E niente, tutto tranne gastronomia, insomma.
Ho capito. Quindi fondamentalmente in questi giorni devi un pochino così lanciarti su un ruolo e poi su un altro a seconda delle esigenze. C'è sempre tanto da fare in questi giorni?
Sì, sì, sì. C'è anche troppo da fare. Non ci si annoia mai, diciamo.
E riuscite comunque a portare a termine il lavoro in giornata, nonostante appunto sia un piccolo supermercato, però siete comunque in poche a lavorare?
Guarda, noi tutte le sere, prima di chiudere il negozio, stampiamo le mail che ci arrivano delle spese, perché noi riceviamo delle mail tramite delle spese tramite mail. Uh-huh. Da fare per i clienti il giorno dopo. Abbiamo sempre dalle 50-70 spese da preparare, fare. Per quello che prima, all'inizio, quando non c'erano i ragazzi della Croce Rossa, era veramente complicato riuscire a farle tutte. Adesso è diventato un po' più semplice, diciamo, riusciamo anche a volte a farle tutte e a consegnarle in giornata.
Ho capito, beh sì, quindi sicuramente un grande aiuto, considerando che da questa settimana potete essere aiutate in questo, insomma, tutti i giorni. E invece una curiosità per quanto riguarda appunto queste settimane di emergenza che tu stai vivendo lavorando. Al supermercato ci sono stati appunto dei momenti magari un po' strani di persone un po' eccentriche, di clientela che magari ha fatto degli acquisti particolari o un po' assurdi, insomma, cosa è successo in queste settimane, visto che ne sentiamo di tutti i tipi, sia sui social che in televisione?
L'unica cosa che ci ha un po' po' allarmato il fatto che all'inizio, quando è scoppiata questa pandemia, arrivavano gente con 3-4 carrelli a comprare qualsiasi roba, dalla pasta alla carta igienica, quintali di farina, zucchero. Cioè, si sono poi tutti improvvisati in questo periodo pasticceri e pizzaioli, perché non trovi più lievito, pizza, farina, tutte queste cose qua non le trovi più in negozio. Cioè, tutti sta scarseggiando clamorosamente tutti questi beni primari.
Ma tra l'altro arrivano proprio, o sono arrivati nelle scorse settimane, col carrello proprio pronto a riempirlo di, non so, 10 kg di farina e cose del genere.
Assolutamente sì, all'inizio è stato così.
E voi in questo momento non potete mettere una sorta di veto al comprare più di un tot di chili di farina?
Sì,
più di...
esatto, noi abbiamo, siccome ci stanno limitando gli arrivi anche di farina, uh-huh. Tipo noi ordiniamo 20 kg di farina, ce ne arrivano, per dire, 2, stiamo limitando un po' gli acquisti alla clientela. Diciamo.
Certo. Anche perché in questa maniera si può, cioè, offrire un servizio all'incirca simile un po' a tutti i clienti,
esatto,
ecco.
Sì. Dobbiamo cercare di accontentare un po' tutti.
Esatto, certo. E invece per quanto riguarda appunto le liste di spesa online, che dicevi prima, in questo momento venite aiutate dalla Croce Rossa nel appunto concepire e formare queste spese, ci sono delle richieste un po' strane o sono sempre abbastanza nella norma?
Guarda, sono sempre abbastanza nella norma, tolte le quantità di carta igienica che ci chiedono, mm-hmm. Comunque noi cerchiamo sempre di sostituire tutti i prodotti che non abbiamo con qualcosa di equivalente, in modo da comunque accontentare tutti, ecco.
Certo, beh, insomma, quindi anche in Italia ci confermi che l'acquisto smodato di carta igienica fa pensare che molte e molti pensino che sia un virus intestinale non respiratorio questo coronavirus.
Sì, esatto.
E invece, per passare a un altro argomento, so che tu da circa 18 anni, mi hai detto in pre-intervista, giochi a softball. Da 5 anni giochi con le Rebel di Avigliana e... questa domenica sarebbe dovuto iniziare il campionato italiano, che per ovvie ragioni è stato sospeso. Come stai vivendo questa situazione? Com'è andata la preparazione per appunto questo campionato, le amichevoli e così via?
Sì, allora io e le mie compagne di squadra abbiamo fatto una preparazione invernale, siamo state seguite da 2 personal trainer molto gentili, molto simpatici, che ci hanno seguite per... diciamo renderci al top per l'inizio del campionato. Noi avremmo dovuto iniziare con le amichevoli a marzo, mm-hmm. e questa domenica iniziare il campionato, invece siamo ferme purtroppo da fine gennaio, mm-hmm. e diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto con loro è un po' andato a sfumare, perché essendo ferme, alcune delle mie compagne di squadra riescono ad allenarsi tramite videochiamata, io col lavoro che faccio, coi turni che faccio, mi riesce un po' impossibile stargli dietro.
Certo. E invece per quanto riguarda la possibile data appunto di ripristino del campionato, se ne sa già qualcosa?
Ci hanno detto che probabilmente inizieremo il 14 di giugno, non si sa ancora nulla, potrebbe essere posticipato,
certo.
Ancora. Io mi auguro di no, mm-hmm. stiamo attendendo con ansia che ci dicano qualcosa.
Certo, insomma speriamo in bene, insomma, la scorsa settimana
dai.
Ho intervistato anche la capitana delle Brigantesse di Ribrino, che appunto gioca a rugby, e sappiamo bene che il rugby, il softball, come nel tuo caso, ma in generale gli sport femminili, sono già bistrattati in uno stato normale di cose, sempre tra virgolette, quindi bisogna sperare effettivamente che quando si ritornerà ad allenarsi e a giocare si possa anche avere un aiuto finanziario ed economico per tutti i mesi e tutte le settimane, soprattutto, che non si è potuto fare allenamento, non si è potuto giocare e così via.
Sì, Diciamo di sì.
Bene, allora ecco, ti ringrazio moltissimo,
Grazie a te.
ti auguro buon lavoro per quanto riguarda il tuo lavoro di jolly al supermercato e in bocca al lupo per quanto riguarda invece softball, il campionato che si spera appunto potrà ricominciare o anzi iniziare effettivamente il 14 di giugno. Quindi grazie ancora per appunto il tuo intervento e il tuo racconto.
Grazie a te. Ciao ciao.
Eccomi al telefono con Sonia, che è impiegata presso un ente formativo in cui si occupano di corsi sulla sicurezza sul lavoro ed è dal 2014 fondatrice e collaboratrice in un'associazione da lei fondata insieme ad altre quattro donne, chiamata Donne di Cuori, che si trova a Brescia e che possiamo sinteticamente definire un'associazione culturale a soggettività femminile. Oggi ci racconterà qualcosa su di sé, su come evidentemente la quarantena e l'emergenza sanitaria abbiano rallentato o bloccato il suo lavoro e come sta vivendo queste giornate di clausura forzata. Ciao Sonia.
Ciao a tutti e grazie per l'invito. Allora, ti racconto che qui da Brescia abbiamo cominciato verso febbraio a vedere che c'erano degli strani movimenti. I primi corsi, come dicevi tu, lavoro in un ente di formazione. I primi corsi hanno cominciato a rimandarli ancora prima che uscissero i decreti. E dal 26-27 di febbraio già non avevo più persone in aula. E quindi già lì avevamo cominciato a capire che c'era qualcosa di un po' più pesante di quello che si sentiva, di quello che si respirava, insomma. conta che noi lavoriamo in tutta Italia, abbiamo centri un po' sparsi in molte delle regioni, e all'inizio il blocco interessava soprattutto noi, un po' il Veneto, e l'Emilia andava avanti, le altre anche in Campania andavano avanti a far corsi. Poi mano a mano hanno esteso il divieto di assembramento, e quindi in realtà hanno fermato i corsi dappertutto su tutti i nostri centri. Facendo sicurezza, la maggior parte dei nostri corsi richiedono di fare o delle prove pratiche o comunque di presenza, mm-hmm. e quindi devo dire che adesso siamo a zero. Dal 28 di febbraio ad adesso abbiamo fatto 2 corsi online.
Certo, quindi in versione telematica.
Esatto, stiamo provando a fare questo sistema, ma è difficile, non siamo pronti, non siamo attrezzati, è complesso perché non tutti hanno delle connessioni che reggono un corso di 4 ore, e ci sono delle difficoltà oggettive rispetto al fatto che magari c'è un computer per famiglia, se hai dei figli serve a loro per fare la didattica, o serve a chi fa smart working, o è veramente complicato.
Certo, assolutamente.
Quindi in questo momento è piuttosto difficile.
Tu stai ancora lavorando, o il tuo lavoro, insomma, almeno in smart working, o il tuo lavoro è stato completamente bloccato?
No, per ora io sto lavorando in smart working e facendo tutte quelle cose che durante l'anno non hai mai tempo di fare. Mm-hmm. E la creazione di database, piuttosto che fare meglio altre 100.000 cose che fai durante l'anno. Però a giorni dovrebbe partire la cassa integrazione, per qualcuno a 0 ore e per qualcuno part time, e quindi poi vedremo come sarà.
Certo, quindi ovviamente anche in questo caso, come in molti altri casi, l'emergenza sanitaria si associa poi a un'emergenza di tipo economico, che esattamente come quella sanitaria vedremo quale piega prenderà soltanto col passare dei giorni, delle settimane, probabilmente dei mesi o degli anni. Invece, per quanto riguarda l'associazione Donne di Cuori, che appunto, come dicevo all'inizio nella presentazione, è un'associazione di tipo culturale, un'associazione fatta e formata da donne appassionate, donne che hanno considerato assente sul territorio, ma io aggiungerei anche a livello nazionale o addirittura globale, un'associazione che potesse essere definita soggettività femminile, in cui la rappresentazione e visibilità delle donne potesse essere messa al primo posto. Con l'associazione come sta andando? Avevate qualcosa in programma che avete dovuto frenare o bloccare definitivamente?
Allora, sta andando che sì, è tutto bloccato, perché abbiamo cominciato a rimandare la riunione settimanale, a dire vabbè, magari la facciamo fra 2 settimane, se 2 settimane sono diventate 3 settimane. In questo momento abbiamo chiaramente bloccato tutto, ci riuniamo via Skype come direttivo per cercare di fare una pianificazione, ma è difficile anche far quello, perché eravamo, il grosso delle energie confluivano in un festival, che è il festival di Open Up, che è un festival legato alle diversità, mm-hmm. che si tiene ogni anno a maggio, da ormai 7 o 8 anni, e che coinvolge molte delle realtà cittadine, anche non esclusivamente LGBT. E è un festival culturale, quindi ci sono, c'è teatro, ci sono proiezioni, presentazioni di libri, conferenze, e noi la nostra partecipazione era con la presentazione di un libro, e chiaramente abbiamo dovuto bloccare tutto. La speranza adesso è di farlo verso luglio, mm-hmm. e vedremo nelle prossime settimane se sarà possibile o se, ahimè, dovremo rinunciare all'idea per quest'anno.
Certo, anche perché abbiamo letto che, ahimè, appunto, altri festival in giro per la nazione sono stati di fatto cancellati, come il Salone del Libro di Torino, oppure il Festival Gay Lesbico anche di Torino, quindi ecco, diciamo che non ci dà una prospettiva felicissima per quanto riguarda gli eventi di tipo culturale, almeno da adesso fino a luglio, se la grande idea vuole, ecco. E invece, per quanto riguarda le tue giornate, Brescia è stata ed è una delle zone che, d'Italia, che è stata più colpita da, appunto, dall'emergenza coronavirus, tantissimi casi, purtroppo anche tantissime persone che non ce l'hanno fatta. Come riesci in qualche modo a insomma, a far fronte a questa emergenza e a questa clausura che per ovvie ragioni ci costringe, come nel tuo caso, a bloccare un lavoro in corso, a rallentarlo enormemente e soprattutto non avere contatti con amiche, con amici, con magari la famiglia, proprio perché bisogna mantenersi, diciamo, in una condizione il più possibile così di sicurezza per noi e per le altre persone. Che cosa cerchi di fare, oltre ovviamente lo smart working a cui sei obbligata per il momento lavorativamente, per far passare queste giornate di per sé abbastanza alienanti?
Allora, diciamo che intanto sono una delle persone estremamente fortunate che non deve affrontare questa quarantena sola. In questo momento vivo con la mia compagna e un'amica, e questo è già molto rispetto a chi vive sola. Certo è difficile, soprattutto perché avevo sempre avuto una vita parecchio intensa e fatta di tante relazioni. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento, a parte panificare ogni
Come
giorno,
tutti.
come tutti, poi anche peggio perché sia il lievito che la farina è finito, quindi ti dico che facciamo degli esperimenti culinari incredibili e poco credibili. Gioco molto, per fortuna c'è internet e questo ci consente di fare un sacco di cose. Venerdì ho deciso che dovevamo fare una partita, potevamo provare a fare una partita a Trasimmente, che è quel gioco che quando eravamo piccoli si faceva nomi, città, cose. È l'evoluzione di quel gioco, quindi abbiamo giocato in collegamento con Torino, con Milano, con Bergamo e con Brescia e io tiravo il dado per tutti, poi per tutte più che altro, e poi contavamo i punti, che è un modo per stare insieme e per sentirci vicine. Guardo tantissimo Netflix e per fortuna, ecco, siamo comunque in una generazione che riesce a stare collegata bene facendo delle videochiamate lunghissime di gruppo, leggo.
Insomma,
Cose di questo tipo.
certo, le normali attività che insomma, si fanno per poter trovare anche così un contatto con le persone che non sono vicine e soprattutto la fame viene mangiando e cucinando, e quindi giustamente anche provare ricette nuove fa passare di più il tempo.
Esatto.
E invece per un'ultima domanda e poi ci salutiamo, per quanto ritorno sempre a Donne di Cuori, ovviamente in questo momento purtroppo l'associazione per ovvie ragioni è chiusa e il festival a cui dovevate partecipare a maggio nella giornata appunto internazionale contro l'omofobia è stata sospesa. Riuscite in qualche modo a pensare a qualcosa, diciamo, per il futuro, per l'associazione?
Guarda, le cose più grandi che abbiamo fatto in associazione sono sicuramente i due Pride che sono stati fatti nel 2017 e nel 2019. Per le forze e l'energia che ci sono a Brescia, l'idea era di farne uno ogni 2 anni, quindi ci sarebbe il 2021 che richiede un bello sforzo e forse potrebbe essere questo il progetto in cui far confluire adesso tutto il tempo e la testa che abbiamo per ragionare. Ci
Certo.
prendiamo ancora un po' di tempo perché siamo tutte un po'. È difficile conciliare i nuovi progetti, l'idea di fare una grande manifestazione di piazza, banalmente ti dico con le campane che suonano tutto il giorno e con la paura che c'è e che è inutile negare.
Sì.
Però penso che sarà questo il progetto cui penseremo, un Pride, per l'anno nuovo.
Certo. Va bene, allora io ti ringrazio, mi auguro che appunto le giornate pian piano migliorino, almeno dal punto di vista di un bollettino che sembra volerci mordere le caviglie ogni giorno, ogni ora. E insomma, in bocca al lupo per tutto e speriamo appunto che la visibilità e la soggettività femminile e lesbica nello specifico possa rientrare a far parte delle tue giornate e di quelle appunto delle tue collaboratrici in Donne di Cuori.
Assolutamente sì, grazie mille.
Grazie a te.
I've been listening to your breathing. I've been trying to count sheep. Yeah, I've been staring at the ceiling for so long, hoping you would come. Thinking of my teacher, yeah, my sixth grade teacher with her long dark hair. It always works, getting me around. Girls.
TV, see this girl in the mall. I see pictures in my head, of my head between her legs.
Eccomi, ero al telefono con Laura, che ha un negozio di parrucchiera a Torino, un negozio che si occupa sia di capelli che di aromaterapia, e appunto con lei quest'oggi parleremo un po' di come questa emergenza sanitaria abbia rallentato o bloccato il suo lavoro, di come questa emergenza sanitaria, per ovvie ragioni, a una libera professionista abbia provocato anche un'emergenza di tipo economico, e ovviamente ci racconterà anche di come sta passando queste giornate per far fronte alle spese e alla monotonia. Ciao Laura.
Ciao Giorgia, grazie mille per l'intervista. Appunto, come hai detto, io sono una ragazza di 36 anni che ha un negozio di parrucchiera, quindi ho la partita IVA. Purtroppo in questa emergenza sono completamente impossibilitata al lavoro e non mi sento assolutamente tutelata dallo Stato. Infatti, purtroppo, non avendo entrate, sto facendo fondo ai miei risparmi e al fido che ho in banca, perché ovviamente non avendo altre entrate purtroppo diventa difficile anche fare la spesa. E infatti le bollette arrivano lo stesso, le tasse arrivano comunque, l'immondizia da pagare c'è lo stesso, e per quanto riguarda l'affitto del locale che io pago, al momento non ti danno un bonus, diciamo, di 600 euro, che capisci che io ne pago 1000, quindi non è che
certo
non ci aiuta molto, ecco. E non avendo altre entrate, purtroppo diventa molto difficile, anche perché non si sa quando ci daranno di nuovo la possibilità di lavorare. Ovviamente quello che ci hanno detto per il momento è che al momento in cui si potrà riaprire, dovremmo aprire sempre con misure di sicurezza, quindi prendere una persona per volta. Diciamo che l'unica cosa che ringrazio è che non ho dipendenti e quindi non ho altre uscite extra, e anche lì è una questione che mi spiace molto, perché il mio negozio lavora, è un negozio dove io avrei bisogno di una persona, ma anche lì lo Stato non ti aiuta nell'assunzione. Mm-hmm. E quindi questa emergenza ci ha veramente bloccato tutti, è difficilissimo anche fare la spesa, perché comunque anche i supermercati stanno marciando molto sopra questa cosa.
Certo. Invece, per quanto riguarda il negozio, tornando a questi fantomatici 600 euro da te citati poco fa, sappiamo appunto che bisogna effettuare una sorta di processo attraverso il portale dell'INPS, attraverso la richiesta del PIN, e da mandare poi, nel tuo caso mi dicevi prima dell'intervista, direttamente alla commercialista, per poi fare richiesta formale di questo bonus di 600 euro, che però si sa già non arriverà nell'immediato, verrà accreditato soltanto nell'arco delle 3 settimane o mese successivo, quindi si aggiunge ovviamente un'attesa a quella che già come libera professionista stai vivendo, non avendo entrate ma soltanto uscite. Quindi riguardo questo sappiamo appunto però che 600 euro, come ci hai detto, non basterebbero e non bastano a coprire l'intera somma d'affitto che devi ancora dare al proprietario del locale. Il proprietario in qualche modo ti è venuto incontro cercando di ridurre quantomeno un po' le spese d'affitto, sapendo che purtroppo non potendo lavorare non hai delle entrate? E, insomma.
No, assolutamente, il padrone del locale, ma giustamente, vivendo di affitti, anche lui tira l'acqua al suo mulino come tutti. Diciamo che l'unica nota positiva è che ho ricevuto stamattina una bella notizia dalla banca, che almeno quello, i finanziamenti sono bloccati per 6 mesi. Mm-hmm. E non dovresti pagare spese aggiuntive, semplicemente ti si allunga il finanziamento poi di 6 mesi al momento in cui dovresti finire di pagarlo. quella è l'unica nota positiva, però ti dico, gente come me la sta passando molto male, perché comunque sarà una ripresa molto lunga. In ogni caso, anche i 600 euro quando arriveranno, arriveranno a distanza di un mese, quindi non è nemmeno una cosa immediata. E
sì,
noi
certo,
che siamo senza stipendio e senza entrate, continuiamo ad avere solo uscita, quindi io non mi sento assolutamente tutelata dallo Stato.
Certo, per quanto riguarda invece la chiusura del negozio, diciamo quella definitiva che ti ha impedito, venendo considerato un assembramento ovviamente quello di un negozio di parrucchiera, perché sono diverse le donne che immagino vengano al tuo negozio per una piega, un taglio di capelli e che evidentemente attendono tutte insieme all'interno del negozio. Quando è accaduto? Quando c'è stato il blocco totale?
Il blocco totale il 10, mi sembra mercoledì 10 marzo, quindi io è da allora che sono impossibilitata nel lavoro.
Certo.
Siamo ad aprile e sto perdendo veramente tantissimi soldi, tantissimi, anche perché comunque anche lì hanno fatto il decreto alle 21:30 della sera dicendo da domani tutti chiusi. Cioè, capisci che non ci hanno dato nemmeno la possibilità di poter arrivare fino al fine settimana, metterci da parte ancora quei 4 soldini che magari si riuscivano a fare e poi dare la chiusura totale. Ci hanno fatto chiudere e basta.
Certo.
Quindi io alle 10 di sera mi sono ritrovata a chiamare tutte le clienti e a disdire tutti gli appuntamenti e ci ho perso una barcata di soldi, perché ho perso almeno 1000 euro. Nell'arco di 10 minuti.
Sì, sì, sì.
Quindi la situazione è molto molto triste, molto drammatica, perché bene o male comunque i dipendenti sono abbastanza tutelati, quelli che purtroppo ne pagano di più le conseguenze siamo noi a partita IVA.
Certo. E invece per quanto riguarda una sintesi sostanzialmente, che penso non sia dissimile da quella di tante altre donne, le tue giornate come le passi in questo momento appunto di quarantena?
Guarda, le mie giornate, allora, direi che mi sveglio comunque presto mattina, faccio degli esercizi in casa di Pilates, yoga, mi faccio un po' di ciclette, pulisco, me ne sto con le mie gatte, cucino, insomma cerco di tenermi occupata con la lettura, un po' ovviamente stai anche al cellulare su Facebook, poi una volta alla settimana esco per controllare semplicemente il mio negozio e ne approfitto per andare a fare un pochino di spesa, ovviamente cercando di fare molta attenzione a quello che spendo, perché ovviamente la spesa costa, quindi cerco di fare più cose possibili in casa e aspetto come tutti di poter ritornare alla normalità quanto prima.
Certo. L'unica appunto è attendere l'evoluzione di tutto questo, sperando nuovamente che all'emergenza sanitaria si faccia fronte insieme anche all'emergenza economica che tante donne come te purtroppo sono costrette a far fronte, a vivere. Io ti ringrazio molto allora per questo tuo racconto, per averci detto un po' di più della tua situazione, di come stai vivendo queste giornate di emergenza economica e sanitaria, e ti faccio un grosso in bocca al lupo.
Grazie mille a te e grazie mille a tutti quelli che ascolteranno questo mio messaggio. Colgo solo l'occasione per dire, mi raccomando, state tutti a casa, così si riesce a tornare alla normalità prima.
Assolutamente sì. Ciao.
Grazie mille, ciao.
Grazie a te. Grazie quindi a Silvia, Giulia, Sonia e Laura per averci raccontato la loro esperienza e per averci raccontato di come stanno affrontando questa emergenza sanitaria, sia per chi è riuscita a mantenere il lavoro, per chi lavora da casa e per chi invece purtroppo ha dovuto chiudere l'attività a causa appunto della quarantena forzata. Grazie a loro e noi ci risentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, sempre su Radio Banda Larga, con una nuova puntata di Voci di Donne in Quarantena targata Amazones. Buon pomeriggio.